è inaccettabile, purtroppo però la legge permette, quindi rimane a noi quell'amarezza in bocca e il dolore per tutta la vita. Purtroppo questa legge è stata voluta da Giovanni Falcone e gli ha fatto anche un regalo. Gli ha fatto anche un regalo perché usufruisce di tutto questo che permette la legge.
Esitazioni, Nicola Di Matteo, 44 anni, fratello di Giuseppe, il bambino segregato per 779 giorni e poi sciolto nell'acido su ordine di Giovanni Brusca e dei vertici di Cosa Nostra, per spingere il padre Santino a ritrattare le sue confessioni che erano servite per far aprire uno squarcio nelle indagini sulla strage di Capaci.
Io avevo 10 anni, lui 12 anni, giocavamo ancora assieme, quindi ancora lo ricordo che dormivamo nella stessa stanzetta, e quindi è un dolore che ce lo porteremo sempre dietro. Praticamente è stato lui sequestrato 31 anni fa e ucciso 29 anni, quindi manca da casa da 31 anni e ancora ad oggi, quando inizio a parlare di Lucio, quell'emozione particolare da fratello.
Il 15 settembre 1998, nell'aula bunker di Como, Brusca e il padre del bambino si trovano faccia a faccia in occasione del processo bis per la strage di Via D'Amelio.
Capisco il dolore, può avere momenti di rabbia e di nervosismo, è legittimo.
Tutta la verità, presidente.
Capiamo tutti il suo stato d'animo, ma la invito a fare uno sforzo per.
Ti faccio sfogare, animale.
Certo impressiona la ritrovata libertà del killer sanguinario che non ricorda neppure il numero esatto delle sue vittime. Monica Genovese è il legale della famiglia del piccolo di Matteo.
Il beneficio che i contributi di collaborazione danno, a mio avviso, rimangono indispensabili. È chiaro che dall'altra parte di me conosce bene il dolore della famiglia di Matteo. Questa vicenda purtroppo l'ho vissuta veramente pianto dopo pianto. Forse il più atroce dei delitti, non perché sia l'unico bambino morto per mano della mafia, ma è anche la modalità, che però ha trovato anche l'appoggio di una parte della società incivile che ha coperto tutti coloro che hanno preso parte a questo terribile delitto, perché ci sono i mandanti e si parla di Brusca, ma spesso non si parla del fatto che ci sono stati miliardi di carcerieri di questo bambino. Nessuno di loro ha avuto il coraggio di andare all'autorità giudiziaria e ribellarsi a questo atroce delitto. E allora chiaramente, umanamente, pensare che un uomo che ha stabilito, che ha deciso, che ha voluto una cosa del genere oggi sia libero, è una cosa che naturalmente avvilisce.
È stato arrestato la sera del 20 maggio 1996 in una villetta vicino ad Agrigento. Francesco Mongiovì, ex sovrintendente della Polizia di Stato, scorta del giudice Giovanni Falcone fino al dicembre 1991, ha partecipato alla cattura di Giovanni Brusca e autore del libro Un uomo di Stato.
Noi avevamo sotto intercettazione un telefono che lui utilizzava. Per avere la certezza che la casa che avevamo individuato fosse quella, abbiamo utilizzato una motocicletta nostra, gli abbiamo tolto la marmitta e al momento in cui lui era al telefono, abbiamo mandato la moto davanti a quella villa e il che era in cuffia ha sentito forte il rombo della moto e quindi ci ha dato il via per fare l'irruzione. Abbiamo trovato dentro casa lui con la moglie e il figlio e il fratello Enzo Salvatore, anche lui latitante, è quello che materialmente ha sciolto nell'acido il piccolo di Matteo. Li abbiamo bloccati subito entrando. Tentarono una fuga, ma impossibile. Quella sera la RAI stava dando il film sulla strage di Capaci e loro avevano la televisione accesa su quel film e stavano rivedendosi in quella situazione.
Vi ha detto qualcosa, Brusca?
L'unica cosa è effettivamente ci ha chiesto prima che lo mettessi in macchina se poteva abbracciare il bambino, il figlio.
E voi?
No, no, perché gli abbiamo detto che il 23 maggio Antonio Montinaro e Vito Schifani non sono rientrati a casa ad abbracciare i bambini.
Ora è libero.
Mi sento sconfitto un'ennesima volta. Mi sono sentito sconfitto quando hanno ucciso i magistrati. Sento sconfitto un'altra volta perché dico, non è possibile che uomini di questo calibro possano cavarsela con 25 anni di carcere, fatto poi in modo un po' stravagante, perché poi lui ne ha commessi anche altri reati pure mentre era in carcere. Io dico che questa legge andrebbe un attimino rivista.
È legge lecito un sussulto di sdegno nel sapere che un simile criminale torni libero del tutto, avendo finito di scontare anche 4 anni di libertà vigilata, e quindi decidere di rifarsi una vita in piena libertà, appunto. Angelo Corbo è uno degli agenti della scorta di Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage. Il 23 maggio 1992 era nella terza macchina, dietro quella del giudice, con il collega Paolo Capuzza e il caposcorta Gaspare Cervello.
Lui non è un pentito, ma solamente ha collaborato. Ma ricordiamoci anche che il primo anno di collaborazione aveva detto tutte cose completamente diverse e false. Quindi le verità che lui ci ha raccontato in questi anni sono sempre verità parziali. E non se la può cavare solamente con 20 anni di carcere, 4 anni poi di obbligo di firma, quello che sia, e poi far passare completamente una spugna su tutto il suo passato. Molti oggi dicono: ma è la legge che ha voluto lo stesso Giovanni Falcone. Non penso proprio che lui volesse appunto una legge così permissiva poi con questa gente. Permissiva sì, ma quando ci raccontano tutta la verità. Sicuramente questa cosa comporta che lui adesso oggi è libero, e per noi invece vittime è un ulteriore schiaffo sonoro sulla nostra pelle.
A casa della moglie, in una località riservata, nascosti dietro un intercapedine più di 180.000 euro in contanti.
Non c'è mai stata una collaborazione con la giustizia più discussa di quella di Giovanni Brusca. Ha ottenuto la patente di pentito nel marzo del 2000 dopo lunghe polemiche. Antonio Balsamo, oggi sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, ha presieduto la Corte di Assise di Caltanissetta, dove ha trattato i nuovi processi sulle stragi.
La legislazione che ha programmato Giovanni Falcone riguarda gli sconti di pena ai collaboratori di giustizia. Questa invece è una misura di sicurezza che era prevista sin dall'origine dal codice Rocco del 1930 e ha trovato poi ulteriori regolamentazioni nell'ordinamento penitenziario del 1975, ma non ha nulla a che fare con la legislazione di favore per i collaboratori di giustizia che è stata adottata su impulso di Giovanni Falcone.
La collaborazione di Brusca in alcuni casi è stata controversa.
La collaborazione con la giustizia di Giovanni Brusca ha presentato vari aspetti problematici. Ce ne possiamo rendere conto anche leggendo 2 sentenze. Quella riguardante l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo e quella riguardante la strage di Capaci. Allora, nella sentenza emessa nel 2000 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo e sull'omicidio di Giuseppe Di Matteo, si è negata la circostanza attenuante per i collaboratori di giustizia nei confronti di Giovanni Brusca, spiegando che la sua collaborazione su questo fatto è stata tardiva, non leale e soprattutto non completa. Nella sentenza che abbiamo emesso in primo grado sulla strage di Capaci, nel nuovo processo su questo gravissimo episodio delittuoso, la sentenza, ecco, del 26 luglio 2016 della Corte di Assise di Caltanissetta, abbiamo sottolineato che già nel primo processo le dichiarazioni di Giovanni Brusca sulla riunione in cui venne deliberata la strategia stragista di Cosa Nostra nel dicembre del 1991 fossero viziate da un severo difetto di attendibilità per la loro intrinseca contraddittorietà. Nel nuovo processo sulla strage di Capaci abbiamo ritenuto che questo contrasto fosse continuato anche in questo successivo giudizio e che compromettesse oggettivamente l'attendibilità delle dichiarazioni di Giovanni Brusca. Abbiamo anche evidenziato una serie di considerazioni di carattere più generale sulla sua credibilità e quindi abbiamo ritenuto che la cosa più opportuna fosse di prescindere completamente dal contributo di Giovanni Brusca per l'accertamento della responsabilità di Salvatore Madonia, il componente della commissione di Cosa Nostra che abbiamo ritenuto responsabile per la strage di Capaci in questo nuovo processo. Devo dire, ecco, che quindi la collaborazione con la giustizia di Giovanni Brusca in alcuni casi è stata assolutamente rilevante e preziosa. Per esempio è stata importante a proposito della confisca del patrimonio di uno dei principali protagonisti del rapporto mafia-appalti, Antonino Buscemi. Ma in altri casi la stessa collaborazione è stata molto problematica e viziata da gravi problemi di attendibilità.
La notizia ha fatto indignare soprattutto per il calibro criminale di Brusca.
La mia sensazione è che questa vicenda induce ad una riflessione di fondo, e cioè C'è un interrogativo che dobbiamo porci: se non sia il caso di adeguare la nostra legislazione prevedendo delle forme di controllo nei confronti di quei collaboratori di giustizia che si sono resi autori di fatti gravissimi, forme di controllo che si possono applicare anche dopo la loro scarcerazione. Ecco, da questo punto di vista io credo che si possano trarre degli spunti importanti da una raccomandazione fatta dal Consiglio d'Europa nel 2014, che è quella relativa ai delinquenti pericolosi, dove si prevedono una serie di misure che comprendono la cosiddetta sorveglianza preventiva e includono, ad esempio, la necessaria sottoposizione a regolari valutazioni. Ecco, io credo che un controllo sul comportamento di quei collaboratori di giustizia che si sono resi autori di fatti gravissimi anche dopo la loro scarcerazione corrisponda a quel grande sentimento di amarezza provato dai familiari delle vittime, ma soprattutto corrisponda ad un obbligo preciso che ha il nostro Stato, e cioè l'obbligo di assicurare una protezione generale della società contro ulteriori comportamenti delittuosi possibili di persone già condannate a una pena detentiva per crimini violenti. A mio parere, una misura del genere farebbe bene sicuramente ai collaboratori di giustizia e è una maniera seria per tutelare il diritto alla sicurezza di tutti i cittadini.